E poi aggiunge in un modo molto concreto che questo uomo è maschio e femmina. Non esiste un uomo astratto, non esiste un modello di umanità astratta, esistono l'uomo e la donna. E l'uomo e la donna, in questa pagina, sono messi sullo stesso piano, sono uguali per dignità, ricevono la stessa benedizione, abbiamo visto, Dio li benedisse, e partecipano di quel potere creatore che Dio dà loro. Hanno la stessa dignità, eppure sono differenti, sono maschio e femmina. Dopo ci metteremo anche su questo, ma quello che mi preme sottolineare qui sono i due termini veramente molto noti di questo uomo fatto a immagine e somiglianza, e secondo la somiglianza di Dio. Sono termini molto forti, perché ci dicono due cose ben precise. Uno, escludono che l'uomo sia uguale a Dio. L'uomo è a immagine e secondo la somiglianza, ma non è uguale a Dio. L'altra cosa che ci dicono è che comunque l'uomo è decisamente superiore a tutto il mondo animale che fino ad ora era stato creato. L'uomo è il vertice, l'uomo, maschio e femmina, è il vertice di questo grande disegno creativo di Dio, di questo grande progetto che Dio ha fatto sul mondo e anche su di noi. La somiglianza unita alla differenza, perché gli uomini, l'uomo e la donna, sono uguali, perché tutti e due sono Adamo, ma sono differenti nel loro presentarsi al mondo. Sono differenti e questo permette a loro di entrare in dialogo, permette a loro di instaurare una relazione, permette a loro di stringere un'alleanza di vita. E la parola alleanza è una delle parole più care a tutto l'Antico Testamento, perché l'alleanza, e anche questi testi rimandano a questa alleanza, è quella, la vera alleanza fatta, è stata quella fatta da Dio con il suo popolo nel momento dell'Esodo, quando Dio ha trasformato un gruppo di schiavi in un popolo libero, gli ha ridato vita, lo ha reso vivo. E la donna e l'uomo sono creati dentro questo discorso di alleanza. Ciò che li rende vivi è la relazione con Dio. Ciò che dà loro vita e che è la fonte della loro vita è proprio questo Dio. Come la vicinanza del Dio dell'Esodo ha dato vita al popolo, così la vicinanza di questo Dio che li crea è ciò che dà la vita all'uomo. E non solo gliela dà, ma gli chiede anche di donarla, gli chiede anche di ritrasmetterla. Abbiamo sentito la benedizione, abbiamo sentito anche l'invito, siate fecondi, crescete. Perché? È perché sono immagine e somiglianza di un Dio che è fecondo. L'amore creatore di Dio è un amore che dà la vita. In queste poche righe si accenna in modo molto sobrio a quello che è il proprio della relazione uomo-donna, che è proprio la dimensione della sessualità. È presentata veramente con toni molto pacati, ma che ci fanno intuire il grande mistero che ci sta dietro. Perché nell'essere uomo e nell'essere donna c'è il mistero profondo della vita. E anche i due termini che in ebraico si usano per dire maschio e femmina sono due termini che rimandano a due nomi che in ebraico, a due parole che in ebraico vogliono proprio dire ciò che è aguzzo, ciò che è incalo. Questa complementarietà, questa capacità di unione dell'uomo e della donna è messa qui in questo modo, dicendoti che il corpo femminile è veramente predisposto ad accogliere il corpo maschile e viceversa, ma non solo il corpo, anche il cuore, la mente, lo spirito. Quello che ci viene detto in queste poche righe è che Il maschile e il femminile sono benedetti perché la loro unione sia feconda e non solo in senso biologico nella generazione dei figli. Questo è un aspetto. Ma la fecondità è anche far permanere nel mondo l'immagine di Dio. Questa è la grande fecondità che è affidata all'uomo. Attraverso di noi tutti gli esseri viventi devono poter vedere Dio. E attraverso la relazione uomo e donna, l'uomo e la donna possono vedere l'immagine di Dio. Guardandosi devono poter dire quanto è grande Dio. E questa cosa qui io mi rendo conto che è veramente grande. Ed è una cosa sempre nuova, da riscoprire ogni volta nella vita. Da riscoprire come in questa radice di alleanza Dio ha posto un comando straordinario. Essere nel mondo, la sua immagine, secondo la sua somiglianza. Questo è quel piccolo versetto che abbiamo letto di Genesi 1. La parte più lunga però che abbiamo letto appartiene invece al capitolo 2 di Genesi. È il racconto del giardino dell'Eden, forse il più noto, il più conosciuto, la creazione di Adamo ed Eva. Questo penso che lo abbiamo sentito raccontare tutto, tante volte. Siamo al punto in cui Dio ha creato l'uomo, lo ha portato in questo giardino e si accorge che questo uomo è solo, non è bene che l'uomo sia solo. E per questo gli crea intorno tutto il creato, dalla natura agli animali, agli uccelli, e dà all'uomo un potere straordinario. Dice ad Adamo, guarda che adesso tocca a te dare il nome alle cose. Dare il nome alle cose è nel pensiero ebraico dare il nome solo di Dio, perché il nome significa entrare nell'essenza delle cose. Il Dio di Genesi, di questo racconto, dà all'uomo questo stesso suo potere, nominare le cose. Ma anche in questo dare il nome l'uomo continua a sentirsi solo. Sente il bisogno di qualcuno che gli stia di fronte, sente il bisogno di qualcuno che sia corrispondente a lui. E con tutto rispetto per gli animali, l'abbiamo già visto prima, sono sotto di noi, non nel senso del dominio più brutto, ma nel senso che appartengono a un'altra dimensione. Ci accomuna loro la dimensione fisica, biologica, animale, anche noi siamo dei mammiferi in fondo, ma ci rende diversi da loro la somiglianza e l'immagine di Dio. E Adamo questo lo sperimenta, questo lo sente. E allora Dio gli crea un aiuto che corrisponda a questo desiderio profondo. Qui interessante è la parola aiuto, perché in ebraico questo termine viene usato solo per indicare un aiuto che viene da Dio, un aiuto che è opera di Dio. E molte volte è anche un modo con cui sanni chiamano Dio. Il Signore è stato il mio aiuto, il Signore è stato la mia forza. Ed è soprattutto l'aiuto che Dio dà quando l'uomo si trova in un pericolo mortale, in un pericolo di morte. E qui ci viene spontanea la domanda, ma quale morte rischiava Adamo in questo contesto? Quale pericolo mortale correva Adamo? È un pericolo molto grande, il pericolo dell'isolamento, il pericolo della morte. Perché l'uomo solo è un uomo destinato a morire. L'uomo che ha intorno a sé una comunione di affetti e di vita è un uomo chiamato alla vita. Perché la Bibbia ce lo ricorderà spesso, che l'uomo è proprio questa cosa qui. L'uomo è comunione, condivisione, fecondità e benedizione. E l'uomo e la donna sono a vicenda un aiuto per l'altro, per superare questo isolamento. E allora ecco Dio fa scendere un torpore sull'uomo e dalla sua costola crea la donna. Una breve parola su questo torpore che scende sull'uomo. Non è l'anestesia, anche se Dio in questo momento si improvvisa un po' chirurgo, però non siamo all'anestesia che ti toglie, che ti toglie il rapporto con la realtà. Il termine ebraico usato si avvicina molto di più alla parola estasi, alla parola di chi prova e fa esperienza di un abbandono totale a Dio e a un mistero più grande di quello che vive. È un mistero che forse è impossibile comprendere, perché questo mistero è il mistero che dà origine all'amore. L'uomo si risveglia da questa estasi e abbiamo sentito il suo grido di giubilo. È stato quale? Questa volta sì che questa è osso delle mie ossa e carne della mia carne. È il primo grido d'amore. Qualcuno l'ha definito il primo poema d'amore che l'uomo ha mai cantato. È stata tolta dall'uomo, gli corrisponde. È veramente qualcosa che può realizzare quel desiderio di comunione dell'uomo. Le due parole ebraiche usate per dire uomo e donna ci rendono molto bene l'idea. Noi abbiamo due traduzioni che dicono uomo o donna, per cui sono anche due radici diverse, ma in ebraico l'uomo è Ish e la donna Isha. È come se noi dicessimo uomo e uoma. Ecco, la lingua ebraica ci vuole dire che l'uomo e la donna sono la stessa cosa, hanno la stessa radice. E questa è veramente un'immagine molto audace per la cultura in cui questi autori lavoravano, scrivevano, pensavano, perché l'idea della donna che aveva il mondo ebraico non era certo molto elevata. Eppure l'autore sacro riesce a far varcare i secoli a questa idea, dicendoci: guardate che la radice dell'uomo e della donna è la stessa. Io vi ricordo che c'era una piccola preghiera ebraica che dicevano gli uomini, che diceva: ti ringrazio Signore perché non sono nato donna. Quindi immaginate quanto è grande invece questa idea che ci viene proposta. E la Bibbia riprende altre volte questa idea dell'amore umano come ciò che riempie la vita dell'uomo. Questo grido di Adamo possiamo far corrispondere un altro invito che compare in un altro libro della Bibbia, che è il Cantico dei Cantici, dove è cantata questo amore tra l'uomo e la donna. E a un certo punto in questo testo si dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore. E il sigillo è una cosa importante. E il sigillo è ciò che dice l'identità di una persona. Quindi con questa idea si è stata poi continuata e portata avanti, anche se attraverso le difficoltà culturali del tempo, si è stata portata avanti per tutto l'Antico Testamento. Poi la donna viene creata dalla costola. Su questa costola hanno scritto fiumi di inchiostro. E perché la costola? È perché gli ebrei stessi si sono dati una spiegazione, la spiegazione è questa. Non ha creato la donna dalla testa perché non fosse superiore all'uomo, non l'ha creata dai piedi perché non fosse inferiore all'uomo, l'ha creata dalla costola perché la costola è vicino al cuore e il cuore era la sede della vita, era la sede dei sentimenti, era la sede dell'amore. Costola quindi vuol dire essere uguali all'uomo, stiamo dicendo la stessa cosa. Costola rievoca anche un'immagine che è collegata alla vita, quindi tratta dalla costola vuol dire che questa donna è creata come comunione per l'uomo, ma è anche creata come madre della vita e sarà il nome Eva. Eva vuol proprio dire questo, madre dei viventi. Poi un'ultima ultime cose, ci avviamo un po' alla fine, è quella parola che abbiamo letto molto intensa e significativa, che dice: per questo l'uomo e la donna lasceranno il padre e la madre e saranno un'unica carne. Allora, questa unica carne ci dice che l'uomo, andando incontro alla sua donna, rinuncia a una visione individuale della vita, a una visione isolata, per entrare in una realtà immensamente più grande, che è quella della comunione, che arriva addirittura all'unità della carne. Certamente qui c'è una presentazione dell'unità della carne che è il figlio. Il figlio è la carne di un uomo e di una donna che si concretizza. Ma non c'è solo questa unione della generazione della vita, c'è anche un'unione che è comunione tra l'uomo e la donna. È quella capacità di entrare in un rapporto così intenso, così profondo, che i due veramente non sono più individui soli, ma sono insieme una realtà ancora più grande. La carne sola rimanda dunque a quella che è l'unione tra donna e donna, l'intimità coniugale, la condivisione, la unione morale, fisica, spirituale. In pratica ci sta dicendo che l'amore umano è fatto di tutte queste realtà qua. Allora, questo che abbiamo letto fino adesso è il progetto di Dio. È il progetto di Dio sull'amore umano. Ed è un progetto straordinariamente bello, che l'uomo ha anche non compreso, non capito. Ricordatevi quella pagina del Vangelo di Matteo dove i discepoli chiedono a Gesù, che sta parlando del matrimonio e sta dicendo che il divorzio non è una grande bella cosa, perché va contro questo progetto originario di Dio, va contro a quel principio in cui Dio aveva pensato le cose in un altro modo. Gesù stesso usa questo termine, vi ricordate? In principio non fu così. E quello che Mosè ha voluto fare è perché abbiamo la testa dura, non perché questo era il progetto di Dio. Allora, questa è la proposta cristiana da sempre, più o meno capita, più o meno vissuta, ma questa è anche la proposta che la parola di Dio ci fa a noi uomini di questo mondo e di questo tempo.
Bene, dopo questa riflessione sulla Bibbia cerchiamo di mettere a fuoco ancora qualche spunto per il cammino che dobbiamo fare dopo, perché ricordo sempre che quello che facciamo qui è solo il primo passo, quello di metterci in ascolto della parola di Dio, in ascolto della dottrina della Chiesa, ma poi questo, se non viene in qualche modo concretizzato, se non c'è appunto il confronto anche tra di noi nella coppia, nei gruppi familiari, il rischio è che queste parole scivolano via piuttosto velocemente. Vi ricordo che il percorso che stiamo facendo è legato anche a un appuntamento straordinario che la Chiesa si è dato l'anno prossimo, alla fine di maggio, i primi giorni di giugno, l'appuntamento mondiale di tutte le famiglie qui a pochi passi da casa nostra a Milano. A questo riguardo dico soltanto che nelle prossime settimane saranno date anche attraverso il settimanale, il sito diocesano e dei volantini tutte le indicazioni necessarie anche per iscriversi, partecipare, poter vivere da vicino anche questa occasione veramente grande. Quindi abbiate ancora un po' di pazienza, so che qualcuno ha già chiesto ma come si fa, come si partecipa. Cercheremo di mettere giù un po' bene, di comunicare a tutti questo grande appuntamento nelle sue modalità concrete. Quindi ci sentiamo in cammino verso questo appuntamento insieme a tanti altri. Queste schede che noi leggiamo in italiano sono state tradotte e mandate in tutto il mondo proprio perché in modi diversi tante altre famiglie possano riflettere su questi spunti, su questi doni che la liturgia, la Chiesa ci dà. È molto bello, come è molto bello sentirci parte di questa umanità generata nella vita proprio dall'incontro uomo-donna. In questi giorni è la notizia che l'umanità sarebbe arrivata a 7 miliardi di persone, poi hanno detto che è una bambina che è nata in India, credo così, beh, sarà nata lì o là, insomma, poi non è che siamo neanche così proprio sicuri se siamo 7 miliardi o qualche milione in più o in meno, però certo è una cifra molto significativa, 7 miliardi di volte, compresa quella volta che siamo nati noi, è avvenuto questo mistero, Noi siamo nati da un mistero, dicevamo, io lo so chi è il mio papà e la mia mamma. Sì, ma il mistero resta, il mistero è questo qui che abbiamo appena ascoltato nella lettura della Genesi, il mistero di un uomo e di una donna che lasciano le loro famiglie perché dalla loro unione nasca anche una nuova vita, che è la nostra vita, che è la vita dei vostri figli, per chi ha avuto questo dono, che è la vita di 7 miliardi di uomini e donne amati uno per uno da Dio. Per noi 7 miliardi, mamma mia, sono tanti e non riusciamo neanche a pensare di metterci a contare, ma per Dio non sono numeri, sono 7 miliardi di persone amate da Lui. E allora primo invito, credo, oggi e quando ci troviamo insieme è di provare a sentire che io, uno dei 7 miliardi, sono amato da Dio. Dio mi ha pensato dall'eternità e fin dal principio, in questo progetto di amore che abbiamo ascoltato dalla Bibbia, io c'ero. Poi ho cominciato ad essere nella concretezza quando mio padre e mia madre mi hanno concepito, così come ciascuno di noi, ma dentro a questo grande mistero d'amore. Non siamo nati per caso, non siamo nati così, ma siamo dentro a questa cosa. Il tema che appunto oggi abbiamo presentato a partire da queste schede è proprio questo della famiglia che genera la vita, della famiglia chiamata a portare nel mondo la vita, che non è solo, ce ne è stato ricordato, la vita fisica della generazione. Qualcuno ha scritto che la prima forma di fecondità del matrimonio è quella della generazione del coniuge, cioè stando insieme, camminando nell'amore, si aiuta l'altra persona a scoprire chi è, chi sono io. Se mi apro nell'amore, la persona che amo e da cui sono amata mi genera, mi tira fuori in tutta la mia ricchezza. O qualche volta mi tiro fuori soltanto, nel senso che viene fuori anche il meno bello, però mi genera nell'amore, ed è molto bello ricordarlo, e perché no, ringraziare anche il proprio coniuge che mi genera nella vita, ditevelo, grazie, perché mi aiuti ad essere me stesso, più donna, più uomo, più figlio di Dio. È bello dirselo, ma lo sa già, ma Dio lo stesso, no? Qualche volta gli può anche far piacere. La prima generazione è questa, generare se stessi nell'amore. La seconda forma di generazione, di fecondità che c'è all'interno della famiglia, della relazione coniugale, è generare Dio dentro alla propria relazione. Se noi crediamo che siamo figli di Dio, che da Lui veniamo, e questo mistero della Bibbia ce lo ha ricordato, non possiamo dimenticare che stando con le altre persone, e soprattutto all'interno della famiglia, della coppia, e poi dei genitori e coi figli, noi abbiamo il compito di far crescere, appunto di generare Dio nella persona che ci sta vicino, di aiutarla in questo cammino in cui riscopre il suo mistero grande, che è il mistero di essere nata, pensata, amata da Dio, e di essere immagine di Dio, di portare dentro in tutte le nostre cellule non soltanto il DNA dei nostri genitori, del papà e della mamma, ma il DNA di Dio, che è amore, che è misericordia, che è Trinità Santissima. E allora il compito generativo che è consegnato alle nostre famiglie è anche questo, quello di far crescere Dio dentro di noi. E non è soltanto perché preghiamo insieme, ricordatevi di farlo, cercate di superare le difficoltà anche in questo, perché pregando insieme esplicitamente si rende presente Dio, ma è proprio quello che in tutto quello che facciamo, nei gesti più semplici della vita quotidiana, del mangiare insieme, del decidere le cose, delle fatiche superate insieme, sentiamo e viviamo fortemente questa presenza di Dio, la generiamo, la rendiamo evidente. Molto bello e molto importante. Dio non lo incontriamo solo qui, certo qui siamo in chiesa, possiamo dire siamo un po' nella sua casa, ma guai a dimenticare che la casa di Dio è anche casa nostra, nella chiesa domestica. Ci ricorda il Concilio Vaticano II e la dottrina della Chiesa, nella chiesa domestica Dio è presente e viva e va generato nell'amore di tutti i piccoli gesti quotidiani. Quindi io genero il mio coniuge a se stesso, lo aiuto ad essere più uomo, più donna, io genero Dio nel coniuge, poi come genitori, nei figli e viceversa. E infine c'è, questa generazione anche fisica, siate fecondi, generate la vita che unisce, che diventa il segno concreto di quell'amore che lega le persone. I figli sono un po' l'immagine, no? È bello quando si vedono dei bambini in un gruppo, insieme con un gruppo di adulti, provare a fare l'abbinamento. Mi è mai capitato, ma questo qui di chi sarà figlio? Provi a guardare e certe volte lo scopri subito di chi è figlio, perché ho proprio la fotocopia in piccolo, no, del papà o della mamma. Qualche volta è un po' più difficile, ma è molto bello pensare che i figli sono l'immagine di quell'amore che ha unito quell'uomo e quella donna in un cammino che è un cammino di bene, di felicità, di amore, appunto, per sempre. quindi generare la vita. Oggi sappiamo che c'è un deficit da questo punto di vista. Sappiamo che generare la vita sembra una, come dire, un'impresa eroica, no? Perché le situazioni economiche, perché la nostra società, ma in questo mondo come si fa ad avere dei figli? Ma non so come si fa, insegnatemelo voi, però credo che c'è un deficit di fiducia e alla fine un deficit di confidenza, direi, nell'amore di Dio. È vero che i tempi sono cambiati, non siamo più nella società agricola, eccetera, è inutile fare sociologia a buon mercato, però è anche vero che qualche volta abbiamo dimenticato che i figli vengono da Dio e che dentro al matrimonio il generare la vita è un compito, ma è un dono, ed è un dono non solo per sé ma anche per la società, per il mondo intero. Non dobbiamo avere paura della vita, semmai dobbiamo aiutarci a far crescere la vita. In uno dei testi che trovate sulla scheda, io non vi commento, sono molto semplici, si parla semplice, si possono leggere insieme bene, si parla della educazione dei figli. Generare un figlio non è soltanto metterlo al mondo, ma significa farlo crescere in un contesto di amore, di rispetto, eccetera. Però certo, a partire da questa convinzione, questo figlio che nasce è un dono per me, è un dono per l'umanità, è un compito, è una fatica, a volte più che mai, ma il Signore non ci abbandona, non vi abbandona in questo compito. E credo che anche il nostro impegno, come dire, dal punto di vista sociale, economico, politico, a favore della famiglia, della possibilità concreta di generare la vita, sia oggi uno dei doveri del cristiano. In queste schede, proprio in vista dell'incontro di Milano, si rifletterà sul tema del lavoro e della festa, cioè su temi sociali con i quali poi si fanno i conti tutti i giorni, perché uno vorrebbe anche avere più figli, ma poi se ci sono i figli non si può lavorare, se non c'è il lavoro non ci sono le risorse, se mancano le risorse è una crisi per tutti, quindi ci sono tanti temi che si intersecano. Credo che come cristiani, insieme all'affermazione di principio che la vita è un dono, è un valore grande che viene da Dio, dobbiamo anche trovare le risorse, l'impegno concreto per dire cosa facciamo per sostenere la vita, cosa facciamo perché le famiglie possano avere non solo un figlio, ma magari qualcuno di più, che possano avere quei figli che nel loro progetto di vita magari desiderano, e non solo teoricamente. Credo che uno degli scopi di questa giornata mondiale, proprio con questo tema messo a fuoco, sia esattamente quello che vi ho appena illustrato, aiutarci a capire anche che generare la vita significa avere la possibilità poi di accoglierla, di farla crescere, di farla maturare così come vuole il Signore. I due testi che trovate sulla scheda sono uno tratto dal Familiaris Consortio, documento di Giovanni Paolo II, L'amore sorgente anima della vita familiare, l'altro dall'altra enciclica di Giovanni Paolo II sul Vangelo della vita che va accolta, amata e difesa. Li lascio poi alla vostra lettura.
Buonasera a tutti, noi volevamo ancora
condividere dei pensieri in coppia su questo argomento, appunto, che la famiglia genera la vita. Leggendo praticamente la risposta alla domanda perché Dio ha creato l'uomo e la donna, dice perché ha voluto che nella coppia amata, più che in ogni altra creatura, brillasse la sua immagine. Quando l'abbiamo letta ci ha messo un po' di brividi, pensare veramente che lui ha voluto che nel nostro amore umano ci sia la sua presenza, è una cosa molto bella. Comunque ci chiama ad impegnarci, ad amarci come lui ci ama, ciò donandoci continuamente. In questo modo di amarci sicuramente si scopre, come credo Don Luigi, che amandoci nel dono ci permettiamo di diventare noi stessi. Io amando Adelaide mi permetto di diventare sempre più lei, quella per cui è nata, e così anche lei amando me. Di conseguenza, come diceva Luigi, era una delle riflessioni che abbiamo fatto anche noi, quando parliamo di generare pensiamo sempre quasi subito ai figli, invece proprio la cosa che abbiamo scoperto, anche a fatica perché non è così scontata, con cui noi come coppia crediamo proprio il fatto che lei è stata un dono per me, a volte non sempre lo riconosco, però è un dono che mi è stato messo accanto e così io per lei. L'altro aspetto del generare, secondo me molto importante, è il fatto che il donare ci generiamo anche la coppia, la nuova identità. Noi siamo due persone ben distinte, ben differenti, amate da Dio allo stesso modo, ma siamo chiamati a diventare una sola carne. Di conseguenza siamo chiamati a una nuova identità che dobbiamo riconoscere, coltivare. E proprio per questo motivo queste catechesi ci invitano a riflettere in coppia attraverso le domande che trovate nel foglio che è stato distribuito e anche a fare un cammino in comunità, uno nella propria comunità, gruppi familiari, dove ci si aiuta a trovare proprio la dimensione della comunione all'interno della Chiesa, per coltivare l'amore di coppia, che a parole è facile, ma nella realtà non è così scontato.
Una delle domande che ci viene proposta per l'approfondimento in coppia è come viviamo il desiderio e la tenerezza della nostra relazione. E ci è piaciuta particolarmente perché è come se ci fosse dato un grande dono, una grazia che ci viene data nel matrimonio e che dobbiamo appunto coltivare, quella della relazione all'interno della coppia che va mantenuta viva e presente in continuazione, ha bisogno di manutenzione, ci dicevano oggi, cioè noi dobbiamo davvero prendere in mano la relazione della nostra coppia e fare di tutto perché diventi prioritaria. Un'altra cosa che abbiamo pensato e ci piace condividere è il fatto della generazione dei figli. I figli crescono se hanno dei genitori che li amano, crescono dentro una storia d'amore, dentro una storia di famiglia che li accoglie. Per cui il primo dovere anche verso i nostri figli è l'amarci reciprocamente, perché i figli hanno bisogno di vedere che ci amiamo e poi hanno bisogno di essere amati. Ma la prima testimonianza vera di amore, di famiglia che possiamo dare per testimoniare Dio, Trinità, Dio che è famiglia, è quella dell'amore reciproco. Per cui ci vengono appunto ricordate queste attenzioni che dobbiamo alla nostra coppia, alla cura che dobbiamo alla nostra relazione. E ci viene chiesto di riflettere anche sugli intralci, sugli ostacoli che invece si frappongono appunto a una relazione sempre più profonda, sempre più intima, e ai rischi di appiattimento di noia, di ripetitività che si infiltrano in ogni coppia, in ogni famiglia. Dobbiamo puntare a un amore alto, a un amore vero, a un amore che sia sempre più somiglianza a immagine di Dio. E poi ci sono delle domande anche da affrontare in gruppo, da affrontare in un contesto più allargato di comunità, che ci fanno riflettere sul compito che ogni coppia, che ogni famiglia ha all'interno della comunità e della Chiesa, diciamo. E come far emergere questo valore grande che ha ogni famiglia, che contiene Dio, come farlo diventare testimonianza e grazia e bene per la comunità intera, per la Chiesa intera. E ci viene chiesto anche di riflettere come possiamo favorire una rete di relazioni tra famiglie, che strumenti mettere in atto, che risorse andare a inventare, a scoprire, perché ci possa essere un aiuto vicendevole, una comunicazione sempre più vera, sempre più profonda, che ci faccia diventare Chiesa, popolo di Dio in cammino, famiglia di famiglie davvero in cammino insieme. E siamo spronati anche a riflettere sulle tante famiglie che affrontano disagi, difficoltà, e a come ci possiamo interrogare e a che risorse possiamo mettere in campo per essere di fianco a queste sofferenze e a queste fatiche, ecco, che sempre di più emergono anche nelle nostre chiese, nelle nostre comunità. Per cui troviamoci e camminiamo insieme.
Ci avviamo verso la conclusione di questo primo momento, ricordo che poi dopo, per chi lo desidera, c'è la recita del Santo Rosario, anzi se si ferma qualche famiglia invito a venire qui al microfono insieme per recitare la prima parte del Padre Nostro e dell'Ave Maria, così che anche nella voce maschile e femminile insieme la nostra preghiera esprima quello che abbiamo detto con queste riflessioni. E poi alle 18 ci sarà la Santa Messa. Allora sulla scheda trovate tutto il percorso, la riflessione biblica, i documenti della Chiesa, queste domande sia per il confronto di coppia sia per il gruppo, e l'invito è proprio a vivere questa seconda tappa personale e di gruppo con impegno, perché i frutti saranno sicuramente molto buoni. Ora ci alziamo in piedi e sul foglio troviamo la preghiera che è stata preparata proprio in preparazione alla giornata mondiale di Milano. La possiamo recitare insieme, concludendo così con la preghiera questo nostro momento di riflessione e di catechesi. Padre del Signore Gesù Cristo e Padre nostro, noi ti adoriamo, fonte di ogni comunione. Custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione, perché siano luoghi di comunione tra gli sposi e di vita piena reciprocamente donata tra genitori e figli. Noi ti contempliamo, artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza. Concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso, perché possiamo avere il necessario nutrimento e gustare il privilegio di essere i tuoi collaboratori nell'edificare il mondo. Noi ti glorifichiamo, motivo della gioia e della festa. Apri anche alle nostre famiglie le vie della vita e del riposo, per gustare finora quella gioia perfetta che ci hai donato nel Cristo risorto. Così i nostri giorni, laboriosi e fratelli, saranno ispirati a tutto sul tuo mistero di amore e di luce. vigliare l'anima e lo spirito vivificante ci ha anticipato. E vivremo lieti di essere la tua famiglia, in cammino verso di te, Dio benedetto nei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni col suo amore, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, allora tra pochi istanti cominceremo la preghiera del Santo Rosario.